Move Forward è una derivazione, ha qualche attinenza con il movimento di giovani scapestrati del Teen Milk Movement di qualche anno fa?
No, no, ha una forte attinenza. Il movimento ha una forte attinenza con i gruppi giovanili. Adesso non potrei dire se o meno li abbia in parte finanziati, però diciamo che c'è comunque un'affinità culturale, un'affinità anche generazionale in un certo senso. Tieni conto che il leader attuale del Move Forward ha 42 anni, quindi comunque è, diciamo, un giovane. Un'affinità culturale, un'affinità direi ideologica, anche se questo termine in Thailandia non ha
Non va
molto
molto.
senso. Però ecco, tieni conto che il partito è il partito che vuole la riforma della legge sulla lesa maestà, la riforma se non addirittura l'abolizione, quindi proprio la rottura di un tabù fortissimo. È il partito che chiede la riforma totale della leva. Quindi l'abolizione della leva, diciamo, obbligatoria, anche se in Thailandia, come sempre, si segue un metodo molto personale, per cui in realtà è obbligatoria, ma vengono estratti a sorte, cioè tu partecipi obbligatoriamente a una sorta di lotteria e in questo caso se vinci perdi. Quindi la Thailandia ha queste pittoresche bizzarrie. E quindi diciamo questo, che questo partito potrebbe veramente segnare una rivoluzione in Thailandia, nel senso potrebbe trasformare la Thailandia in un paese normale, per quanto poi possa essere un benessere normale, e potrebbe
Che
comunque
quanto può
trasportarlo
che è il
nella
massimo di
modernità. Ecco.
rivoluzione è il massimo di rivoluzione che può fare che si può fare in Thailandia.
Beh, sarebbe già una rivoluzione
Abbastanza.
fortissima, portare la Thailandia davvero anche nella contemporaneità, perché ripeto, non è solo il discorso della legge elettorale, è proprio che questo partito tende a infrangere quello che è lo schema culturale, il principio gerarchico che è alla base di tutta la società, di
Davvero una
tutta la
persona divina.
cultura thailandese, che lo vedi nell'istruzione, nei rapporti interpersonali, cioè è qualcosa direi di antropologicamente connotante. In più c'è un atteggiamento di apertura verso il mondo rispetto a un paese che ha un fortissimo senso della, loro la chiamano, è la Krampen Thai, vale a dire la thailandesità. Ecco, per questo nuovo partito, questo concetto, pur rimanendo forte, cioè non è che rinnegano il loro essere Thai, però non ne fanno più una specie di totem, di Moloch a cui ispirarsi in ogni istante, in ogni comportamento della vita. Personalmente io spero per la Thailandia, che questo progetto vada avanti. Detto ciò, ho letto, leggendo i titoli dei giornali oggi, mi sembra un tantino prematuro per festeggiare, perché poi le elezioni in Thailandia finiscono mesi se non un anno dopo che si sono svolte, cioè gli elementi da superare sono molti. Nel senso, il
Pensavo.
colpo di Stato è l'ultimo di questi elementi, cioè intanto bisogna vedere se riescono a formare il governo, cosa che potrebbe anche essere perché non è detto che qualcuno nei più piccoli partiti si allinei a loro, non è detto che qualcuno dei senatori si avvicini a loro, perché i senatori in realtà non sono quei 250, non sono tutti dei migliori, sono tutti
Scelti dal
stati scelti dal
governo.
governo in carica. Però non sono tutti dei militari o degli ex militari, cioè non sono tutti necessariamente così fedeli. Diciamo che tra 250 magari qualcuno disponibile a cambiare si può trovare, anche perché sul fronte opposto non c'è un'armata Brancaleone, attenzione, cioè la coalizione opposta, il Move Forward, è comunque un movimento che affonda le sue radici in un certo tipo di altissima borghesia colta, industriale o finanziaria thailandese. Non è un partito di capaci di casa, cioè,
Appunto.
ma che in un certo senso anche questo è una novità, cioè i partiti thailandesi, militari o di opposizione, conservatori o rivoluzionari, non è che brillassero per la preparazione dei loro leader, mentre Forman Barthy, cioè questo signore comunque ha studiato ad Harvard, cioè non ha studiato qui in Thailandia. Molti giovani ricchi dicono: mi sono laureato in un'università americana, che poi vai a vedere è l'università.
La scuola radioelettrica.
Sì, ma è un'università, non lo so io, di Oklahoma City. Questo no, ha studiato ad Harvard, ha studiato all'MIT, è il rampollo comunque di una famiglia ricca. È tornato dall'America in Vietnam, in Thailandia, perché era morto il padre, doveva prendere le redini dell'impresa di famiglia. Così come il signor Thanathorn, che è stato il fondatore del Future Forward, poi disciolto, che è l'origine di questo partito, era un imprenditore, un grosso imprenditore. Quindi il Move Forward ha forti legami con un certo tipo di imprenditoria thailandese. Anche lì un cambio, perché l'imprenditoria thailandese ha bisogno anche lei di un ricambio culturale. Cioè, gli imprenditori thailandesi molto spesso erano ricchi, erano i ricchi che si tramandavano questa ricchezza, ma la utilizzavano in maniera. Cioè, non investivano, comunque più o meno se ne disinteressavano, erano un po' dei vecchi gattopardi, ecco, mettiamola così. A fronte di questo c'è una generazione nuova di imprenditori che sono ricchi, ma vogliono anche che questa ricchezza faccia qualcosa, ecco. Mi verrebbe da dire, pensate alle differenze che ci poteva essere tra un Olivetti e un Agnelli al tempo, ecco, tanto per dare. Diciamo che questi di Move Forward, tutte le cautele del caso, sono chiaramente più vicini a degli Olivetti. Vuol dire che non è che sono privi di mezzi, dall'altro lato, oltretutto, loro sono alleati con il Pua Thai, cioè il partito di famiglia di Shinawatra, che è un signore che ha diversi miliardi di dollari di capitale personale.
Che anche all'estero.
Suo malgrado.
Soprattutto adesso. No, no, quindi li ha sequestrati, quindi non è che.
Appunto. Ma questo Forward Party potrebbe rappresentare un po' il tentativo da parte di una frazione della borghesia thailandese di come dire, uscire fuori, di immettersi nei circuiti della globalizzazione, mentre invece il potere militare monarchico per diversi è restio ed è più rivolto verso l'interno.
Ma guarda, potrebbe essere, però questa sarebbe già un'interpretazione un po' troppo sofisticata rispetto alla situazione. Qui la vera differenza non è tanto, è una differenza tra un tradizionalismo, cioè parliamoci chiaro, per esempio i militari, il governo militare, la nobiltà, eccetera, negli ultimi tempi hanno adottato una politica apparentemente rivoluzionario, nel senso parlavano di decrescita felice. Sì, ma perché per loro c'era stato una pubblicità televisiva, adesso non mi ricordo di chi fosse, di una banca, eccetera, che faceva vedere questo signore, questo tassista thailandese che viveva le pene dell'inferno come tassista, banco, eccetera, che a un certo punto decide, piglia il figlioletto, che anche lui viveva malissimo, lo sta in città, e se ne vanno in campagna, e vanno a vivere praticamente in una capanna circondata da risaie, e dove si vede questo signore che pesca con il figlio il tramonto, poi cucinano, poi su fuoco da campo, quindi non su una cucina, e fanno vedere, hanno questa immagine, come dire, russoiana di ritorno allo stato di natura, molto bella, molto felice, perché è un ritorno ai valori tradizionali, che poi si incarnano nel concetto di nazione, di religione, di monarchia, quindi se vuoi, di sottomissione, di rapporto gerarchico. Tutto quindi qui è difficile, perché se adottiamo le nostre categorie mentali o politiche non ci si capisce mai
No,
niente.
perché
Nel
viene fuori
senso.
un Dio, patria e famiglia, come si diceva.
Ah, beh, quello senza. No, il concetto è quello, però qui ha delle connotazioni ancora più, come posso dire, ancora più forti, cioè proprio un modo di vivere. Io guardavo questa pubblicità che era bellissima, fatta benissimo, quasi mi veniva voglia a me di dire: adesso sai
Mollo
che c'è,
tutto e vado in campagna.
troviamo una capanna vicino a un laghetto. Questo pescava, non faceva tempo a buttare giù la lenza, che gli venivano su dei pesci. Cioè, e questo è. Quindi è un po' un concetto più tra tradizione in un senso molto arcaico, mettiamola così, e una modernizzazione. Quindi il concetto è: l'insegnante non ha sempre ragione, la persona che mi sta sopra, che sia più anziano, insegnante, monaco, non è che necessariamente devo riverirlo per salire sempre di più di grado fino a determinate gerarchie, di cui adesso non sto, visto che voglio continuare a vivere in Thailandia, non sto a,
a dire i nomi.
Ma queste gerarchie che sono praticamente incastonate nella società, la nuova generazione li rifiuta, è ostile.
La nuova generazione più che rifiutarle le soffre. Le soffre, quindi allora vi faccio un esempio. Io ho un mio amico che è poi un collega più giovane di me, che sta con una Thai, una giovane Thai più giovane di lui, molto graziosa, che ha un buon lavoro, lei parla un inglese direi buono, si è data moltissimo da fare, e lei per tradizione praticamente dà quasi metà se non più del suo stipendio alla madre, e attenzione, non vive con la madre, quindi è proprio una sorta quasi di dovere karmico, è complesso. Poi ci si può ridere, ci si può credere o non credere. Tenete conto, per esempio, che le figlie femmine hanno un problema superiore, cioè mentre il maschio può in un certo senso ripagare i genitori di quello che hanno fatto per lui facendo il monaco, o per un periodo anche breve, le femmine non possono, perché la comunità monastica thailandese non accetta le donne, quindi la donna più dell'uomo deve ricambiare i genitori in denaro. Ecco, tenete conto che è una società in cui ancora queste norme, questa montagna di sovrastrutture culturali, bisogna necessariamente quasi parlare in termini davvero antropologici, ecco, pesa moltissimo. Questa ragazza diceva: beh, io mi sono stufata, cioè non c'ha, ed è un'elettrice assolutamente di degli arancioni, come li chiamano qua, cioè ripeto, in un certo senso questi hanno veramente, stanno facendo una rivoluzione, perché tentano di scardinare quello proprio che è un'impalcatura sociale, culturale, prima ancora che economica, cioè è proprio una rivoluzione culturale, chiamiamola così, ma molto forte, che tra l'altro si sta espandendo, perché tenete conto che alle elezioni del 19 il precedente partito, che era il Future Forward, era arrivato terzo. Il primo partito era stato il partito, diciamo, di Shinawatra, e il secondo partito era stato il partito dei militari. E questa è la grande sorpresa di queste elezioni, anche se proprio sorpresa non è, visto che i sondaggi avevano già da un pezzo detto che il Move Forward era, quantomeno il suo leader era il candidato più appealing per tutti.
un sistema così appunto tradizionalmente fondato, radicato, e contemporaneamente un sistema politico così gerarchico, ma anche così molto attaccato al potere in modi diversi, appunto attraverso le gerarchie, ma anche i militari attraverso il controllo dell'economia o i religiosi. Tutto questo insieme non è che non ha prodotto gli anticorpi e quindi riescano in qualche modo a conglobare la protesta, a arginare la rivoluzione, ma solo usando dei mezzi per congelare tutto quanto.
Sì, no, ho capito, ma mi viene da dire che è tutto molto più elementare qui, cioè questo poi è anche un altro aspetto thailandese, cioè in Thailandia tendenzialmente, sembra un paradosso, si cerca di evitare lo scontro. Allora tieni conto che alla fine, con tutte le tribolazioni, le vicissitudini, le rivoluzioni, contro rivoluzioni, in Thailandia, a meno di non andare indietro veramente di decenni, ma in questi ultimi anni, lo scontro, anche quando è stato violento, non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello che succede in altri paesi. Cioè qui è tutto molto, anche qui, alla Thai. E poi è tutto talmente intrecciato, per cui io parlavo con un amico, mi diceva, parlando di quello che è il terzo partito, il Bumiai Thai, dice ma questi sono molto progressisti, sono quelli che hanno portato avanti la legge per la depenalizzazione della marijuana. Ecco, questi sono alleati con i militari e fondamentalmente la loro proposta di depenalizzazione della marijuana era per far contenti gli agricoltori, quindi e gli hanno dato gratis, non so, un milione di piante.
Cioè, era più verso i produttori che per i consumatori.
Certo. Assolutamente. No, ma se noi proviamo a giudicare qui la Thailandia con i nostri canoni, diventiamo pazzi.
Certo.
Poi io, dopo ormai 15 anni che ci lavoro, ho capito una cosa che non riesco a capirli, cioè qualsiasi cosa o qualsiasi previsione o analisi posso fare, poi viene regolarmente smentita. Infatti a volte mi dicono tu butti tutto così in maniera un po' sorridere, ma perché non c'è la razionalità, non c'è, ma c'è una logica, ma c'è una logica tutta loro che è proprio nel DNA, non è difficile da comprendere, capisci? Quindi da un lato non sono stati assorbiti, dall'altro è un movimento d'opposizione, cioè il movimento d'opposizione dei rossi è stato fondato da un signore che il paragone più simile, se vogliamo fare dei paragoni, è Berlusconi.
Sì, certo.
È come se Berlusconi, anziché aver fondato Forza Italia, avesse fondato Forza Popolo e si fosse messo a capo di un movimento populista, rivoluzionario, e fosse stato letteralmente adorato dai suoi seguaci, ma in forme quasi mistiche, e fa l'interesse e guadagna il favore, ma con pratiche, per carità, che abbiamo visto anche molto vicino a noi. Ma uno degli elementi di forza della campagna elettorale del suo partito era se vinciamo diamo 10.000 baht, l'equivalente di circa 300 euro a tutti. Va bene, poi come li trovassero, e come le elezioni ai tempi che vinse Thaksin, praticamente aveva detto che dava a tutti gli agricoltori le cose eccetera un prestito di, adesso non mi ricordo, ma fate conto, l'equivalente di 300-400 euro. Questi andarono tutti a comprarsi un motorino, una macchina, cioè li spesero immediatamente, perché in realtà non si erano resi conto che era un prestito che poi andava restituito. Poi vennero fuori delle tragedie tremende quando la banca cominciava a chiedere, e questi dicevano no, ma come, ce li è andati? Questo è, così come il movimento, il Move Forward, è un movimento che mi riesce difficile definire, è un movimento progressista, ma come può essere progressista il Partito Democratico Americano,
certo,
o il PD di oggi, cioè dipende da dove poniamo i paletti, ma poi sono ripeto, sono categorie che poi qui vengono falsate, perché poi per esempio io non ci credevo, ma parlavo sempre con un altro collega e mi diceva che tra questi stessi giovani cresce il senso del magico. Cioè in Thailandia tutti hanno un forte rapporto con l'animismo, con i maghi, con gli indovini, con gli amuleti, e io credevo che questi giovani così smart, così colti eccetera, si stessero allontanando da questa tradizione. Ecco, no, questa tradizione invece tutte le altre vogliono buttarle a mare, però tutto quello che attiene alla sfera del magico. Allora uno dice, però spiegatemi, fermi, non c'è. Così come secondo sempre un italiano che è professore di antropologia e di cultura Thai a Ca' Fosca della Venezia, Edoardo Siani, e uno studioso profondo di fenomeni, secondo lui il fatto che tutti gli esponenti del Move Forward si presentino quando sono in campagna elettorale con questa camicia bianca, peraltro perfetta, di sartoria, ma bianca, rigorosamente bianca, secondo lui ha tutta una spiegazione esoterica. E mi viene da crederci, perché... Quindi capite che a questo livello come può essere difficile fare delle analisi che abbiano un qualche senso secondo i nostri schemi. Poi per un Thai ce l'hanno. Dopodiché, detto tutto ciò, se dovessi fare un'analisi, eccetera, grosso risultato, perché? Perché comunque psicologicamente, per quanto ancora non abbiano i voti per formare il governo e esprimere il primo ministro, sono molto in alto, sono molto vicini a quella soglia. Quindi, come ha già detto Pitta, che in questo è stato molto, molto, molto duro e molto serio, ha lanciato anche un avvertimento che aveva quasi un tono di minaccia, e dice: se qualcuno non ci fa fare questo governo, come dire, se ne assume la responsabilità.
Senti, ma
che in Thailandia, insomma, è un avvertimento molto forte, perché chiaramente è già successo. Allora vinci, poi ti sciolgono il partito, poi dicono che ci sono stati dei brogli elettorali, poi dicono che tu non sei in regola, e questa è la prima fase. Se superi questa prima fase, formi il governo, poi bisogna vedere quanto te lo fanno mantenere, perché il trucco, perlomeno fino a oggi, qual è stato? Ok, formi il governo, perché già le precedenti elezioni sono state vinte dall'opposizione. A quel punto scendono in piazza i cosiddetti gialli, cioè gli ultraconservatori, gli ultrarealisti,
monarchici,
che fanno un casino d'inferno, occupano l'aeroporto, le strade, le cose. A fronte dei quali poi scendono i rossi, che casino, è uno scenario.
Arrivano i militari a regolare tutta la situazione.
Quindi a quel punto arrivano i militari che dicono: vabbè, noi lo facciamo per il bene del paese, perché se non interveniamo, certo, il paese va a puttane.
Senti, ti volevo chiedere una cosa sui militari. Cioè, nel senso, i militari hanno, suppongo, un potere anche economico. Cioè, hanno un complesso militare industriale, per cui loro occupano uno spazio ben preciso all'interno dell'economia thailandese. E l'esercito thailandese è in qualche maniera solamente verso l'interno o anche una funzione, per esempio per quanto riguarda il discorso del contenimento della Cina nell'area da parte degli Stati Uniti, oppure sta lì semplicemente per reprimere?
Ma guarda, allora, intanto il potere economico dei militari Thai in realtà non è, c'è evidentemente, ma non è, attenzione a non confonderlo con quello dei militari birmani.
Infatti.
Quello dei militari birmani è un vero e proprio potere economico, hanno il potere economico. Qui il potere economico non è il vero potere economico non è in mano ai militari, è in mano ad alcune grandi famiglie. Le cifre prendetele con le molle, ma siamo in quell'ordine di grandezze. Una decina di famiglie controlla circa il 60% del prodotto interno lordo. Se vogliamo dire, qui c'è una profonda diseguaglianza, però non è che i militari ne siano... C'è un fenomeno che può essere più di corruzione spicciola, ma non... poi i militari servono come elemento di controllo, cioè chiaramente chi controlla i militari in un certo senso controlla il paese. A livello esterno direi che è molto velleitario, ogni anno c'è questa esercitazione congiunta, soprattutto con gli americani, che si chiama Cobra Gold, che se dovessi definirla, me, infatti sono anni che cerco di partecipare, evidentemente come osservatore giornalistico, ma perché la vedo molto pittoresca, cioè poi mi diverte perché c'hanno tutte queste magliette col cobra, ma ogni anno si vede, c'è la classica fotografia di un soldato Tai che mangia il serpente crudo. E il militare americano che poi non so se lo mangi, si fa fotografare con questo serpente. Ecco, quindi diciamo è un po' così. La Thailandia è molto Thailandia, queste cose. La Thailandia ha acquistato. Sono anni che vuole dei sottomarini, che peraltro non gli servono, però li vuole. E finalmente si è decisa, cioè ha vinto il concorso un consorzio cinese. E la carta vincente del consorzio cinese è stato: voi ne comprate due e noi ve ne diamo tre.
Due per tre.
Ecco. Poi, peraltro, ancora non si è concretizzato questo discorso. Nel frattempo, i thailandesi hanno costruito il più grande centro di addestramento per comandanti di sommergibili di tutto il sud-est asiatico. Ecco, direi che i thailandesi hanno una forte, no, hanno, mettiamola così, hanno un forte desiderio di grandeur perché si sentono una nazione importante, grande, che ha una valenza importante nel sud-est asiatico. Poi però tutto sommato alla fine i thailandesi sono molto un popolo, direi, pacifico, cioè questi, i thailandesi sono 400 anni che non fanno una vera e propria guerra, poi ogni tanto partecipano a qualche guerra d'altrui, ma in maniera molto, molto
Staccata.
tangente. Direi che il thailandese è un popolo, devo dire in questo senso, il popolo thailandese è fenomenale perché è un popolo pacifico tendenzialmente, è un popolo anche poco incline alla violenza, che tende a smorzare i toni. Una delle caratteristiche thailandesi è questa, direi, anche questo è un elemento culturale, questo voler comunque disinnescare la linea. Per esempio, gli occidentali non capiscono che molti occidentali, quando di fronte ai thailandesi, quando perdono la pazienza, ma per motivi qualsiasi, tendono ad alzare la voce. Per il Thai, se alzi la voce, non è che non lo spaventi, per lui sei semplicemente uno che non è in grado di controllare le proprie emozioni. Quindi ti guarda e ride. come vedete, io tendo, forse avrei più successo se tenessi dei toni molto più drammatici, e sono per invece questo, perché però la realtà è alla fine è questa. Tornando ancora alle elezioni, ripeto, io spero che superino tutto questo percorso a ostacoli, perché poi potrebbe, appunto, se formano il governo, bisogna vedere, superano anche le manifestazioni di piazza, potrebbe anche essere, perché in questo momento hanno una grossa forza, diciamo, coloro che formano il governo, che gli stessi grossi poteri economici thailandesi si sono anche un po' stufati di questo continuo sommovimento, di queste rivoluzioni contro rivoluzioni, di questo stato di incertezza, che alla fine dicono: ok, abbiamo un governo più o meno moderno, va bene, tanto non hanno paura che gli nazionalizzino le imprese o che aumentino le tasse. Sono fenomeni che non sono stati manco messi sul tavolo. Poi bisogna vedere se superano tutto questo, se riescono ad andare d'accordo tra questi due grossi partiti che, come abbiamo visto, sono in disaccordo praticamente su tutto e in accordo solo sul fatto che vogliono, che si oppongono ai militari. Ecco, questo è il discorso. Per il momento direi che sì, adesso come adesso c'è da festeggiare. Il Pita, il leader del Move Forward, è un uomo decisamente assertivo, quindi non sarà così facile eventualmente levarlo di torno. C'è solo da aspettare e vedere proprio i tempi, anche i tempi thailandesi. Direi che per adesso c'è da sperare, ecco, però siamo ben lontani da vedere la fine del tunnel, insomma.
Tu dicevi che non si riescono ad applicare i nostri schemi. Questo, tutto sommato, mi sembra una cosa buona, vuol dire che il colonialismo non ha intaccato minimamente il paese.
Esatto, ma tieni conto che i thailandesi non sono mai stati colonizzati. E questo, ma non perché loro si siano opposti con le... cioè i thailandesi non sono mai stati colonizzati perché fondamentalmente sono un muro di gomma, quindi arrivava qualcuno che li voleva colonizzare, loro gli dicevano: vabbè, però cosa ti interessa, cioè l'hanno fatto con gli inglesi, con i francesi, cedevano un pezzetto di territorio a uno, se ne facevano ridare un pezzo all'altro, dicevano: noi siamo un po' uno stato cuscinetto tra questi e quegli altri. Cioè erano, devo dire, sono stati assolutamente sempre molto abili, ma compresa la loro posizione politica durante la Seconda Guerra Mondiale. E quasi, non lo so se è una leggenda metropolitana, una leggenda da storici o è la verità. Sta di fatto che i giapponesi gli dissero: signori, o vi invadiamo o vi alleate. I thailandesi dissero: ci alleiamo. Allora dovete dichiarare guerra agli Stati Uniti. Va bene. Alla fine della guerra ci fu qualcuno che disse: vabbè, adesso però voi venite giudicati esattamente come tutti gli alleati giapponesi. Noi. Perché? Avete dichiarato guerra agli Stati Uniti. E dov'è la dichiarazione di guerra? Allora, secondo alcuni, l'ambasciatore thailandese a Washington non aveva presentato formalmente la dichiarazione di guerra al governo americano. Allora, io non so se è vero. Diciamo che, conoscendo un po' i thailandesi, mi viene a sospettare che se non è vero è molto probabile. Quindi capisci che con questo sta di fatto che loro con questo sistema sono riusciti, la chiamano la bamboo diplomacy. Non so se avete mai visto le foreste di bambù, cosa fa il bambù. È il contrario della virile e maschia definizione: mi spezzo ma non mi piego. Ecco, qui si piegano, esatto, ma non si spezzano.
La loro diplomazia oggi, negli ultimi anni, sono oscillati molto fortemente tra Stati Uniti e Cina, Cina e Stati Uniti. Diciamo che negli ultimissimi tempi sembravano orientati più verso la Cina, perché la Cina, diciamo, è un po' meno attenta alle problematiche dei diritti umani rispetto agli Stati Uniti. E gli esponenti del Move Forward sembrano voler dichiarare una vicinanza maggiore agli Stati Uniti. Tutto molto in divenire, anche questo, anche in termini di politica internazionale. Diciamo che i Thai tendenzialmente sono molto bravi a giocare per il proprio interesse, e questo, in questa immensa confusione, è un fattore positivo, perché comunque il paese si sta sviluppando. bisogna fare attenzione a non confonderlo con altri paesi dell'area, nel senso che la Thailandia non è certamente un paese ricco, ma non è un paese povero, ha un sistema sanitario comunque più che dignitoso, direi quasi buono in un certo senso, ha un sistema scolastico che è basato sì sul principio gerarchico, che però assicura l'istruzione praticamente a tutti, cioè bisogna comunque riconoscere che il paese è un paese non considerando l'area a tutti i livelli, è un paese decisamente avanzato.
A proposito appunto dello schematismo, cercando di avvicinarsi il più possibile allo schematismo thailandese, come si spiega, in che modo, su cosa hanno fatto leva i giovani del Move Forward per avere consenso?
Hanno fatto leva, secondo me, su un fattore evolutivo che fortunatamente qui bisognerebbe anche vedere l'influenza dei social media, dell'informazione, cioè poi bisognerebbe anche capire ormai cosa si intende con giovani, quindi diciamo che c'è una generazione che ormai va veramente dai 16 ma a quasi 50 anni, perché non è che i social media abbiano un anno, due o dieci, sono anche più vecchi, che pian piano si sono resi conto che il mondo non è all'interno di uno schema di tradizione nazionalista, buddista, realista, eccetera, ma che c'è tutto un mondo là fuori che segue altri schemi, altre regole, in cui si ha maggior libertà di pensiero, di comportamento. Ripeto, nel bene e nel male, uno degli idoli dei giovani è una scrittrice di una cinquantina, sessantina d'anni, molto brava tra l'altro, che ha fatto delle campagne pubblicitarie perché i giovani nelle scuole dovevano adottare lo stesso taglio di capelli, e c'è stato veramente anche lì una campagna pubblicitaria per dire che in fondo se ognuno si pettinava come voleva non c'era niente di male. Quindi ecco, il grosso appeal di questi movimenti è stato, come dicevo all'inizio, il dire: signori, potete vivere in maniera diversa. Azzardo un paragone che è veramente azzardato, però ci sta secondo me, che è quello con il movimento del 68, cioè che oltre a essere un movimento politico, ma era anche un movimento, è stato un enorme movimento culturale, cioè il concetto con il femminismo, con il poter vivere come si vuole.
Coinvolge il costume proprio. Sì.
Esatto, 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 è questo. Direi che la cosa che forse ci permette di capire meglio, che forse rende più l'idea, pur con enormi differenze, eccetera. Ho quindi il potere di questo partito, e oltretutto poi anche da parte di molta gente, anche più anziani o di posizioni diverse, si rendevano conto che in molte situazioni di fronte al resto del mondo la Thailandia rischiava di diventare un po' una sorta di paese dei balocchi o così, veramente legato a delle iconografie orientaliste che a molta gente, molti professionisti, molte persone tra virgolette normali non volevano più essere catalogati secondo degli stereotipi, un po' se volete come poteva accadere anche in Italia quando
Mandolino più
esatto, quando noi diciamo vabbè ragazzi, però basta questo discorso del mandolino, della tovaglia quadretti, eccetera, poi adesso l'abbiamo risolverata con Open to Meraviglia, però
siamo diventati sovranisti,
ce ne eravamo liberati, ecco. Però vi rendete conto quanto queste cose, cioè paradossalmente sono questi elementi che servono di più a capire la Thailandia. Certo. Infatti io molto spesso dico che la Thailandia è l'Italia del sud-est asiatico e viceversa, fatte le debite differenze, eccetera. Però in questo i thailandesi, la situazione thailandese, eccetera, se cerchiamo di sostituire a certi nomi di partiti thailandesi e dei nomi di partiti italiani, direi che ci avviciniamo abbastanza.
Quindi è sintomatico il fatto che questo movimento si opponga alla legge della lesa maestà, perché proprio quella esemplifica quel discorso che tu facevi nella maniera proprio più plateale.
Assolutamente, assolutamente, ed è quella che in un certo senso intanto può essere utilizzata come una straordinaria arma politica. Però esatto, come hai ben detto tu, è qualcosa che diventa quasi un simbolo di un certo modo di pensare.
Quindi è un po' un superamento dell'orientalismo, quella sorta di appunto di colonialismo culturale, fatto però non da qui, ma da quelli che sono oggetto di orientalismo.
Esatto, cioè è come c'è un totale rovesciamento, capisci? Ma non a caso i generali, gli ex generali convertiti in politica, se voi andate a vedere le foto più recenti, adottano un modo di vestirsi, un abbigliamento che è cioè con queste giacche di seta, col colletto alla coreana, dei colori che sono legati al giorno di nascita, eccetera, eccetera. Cioè, che è tradizionale, sono un po' la versione thailandese delle giacche di Mao, per intenderci, però di seta e colorate. Mentre se guardate le foto del leader di Future Forward, c'ha un completo grigio che sembra uscito da Savile Row, e probabilmente lo è, cioè non si veste certamente, non ho mai visto una foto di questi signori di Move Forward con abiti tradizionali, mentre il generale nella sua campagna si presentava vestito in alcuni casi addirittura in abiti tribali, ecco. Quindi c'è anche questa differenza. Quindi in questo caso è un movimento che piglia anche da fasce di popolazione che dicono: vabbè signori, ripeto, ci siamo stufati della pizza, del mandolino, di essere identificati come quelli che appunto cantano bene o cucinano bene gli spaghetti, per cortesia pigliateci sul serio.
Quindi presumibilmente non sarà un movimento effimero, visto che riesce a intercettare queste esigenze profonde, insomma, di generazioni e di una parte della società.
Ma guarda, direi di no, nel senso direi che credo anch'io che non, e spero che non sia un movimento effimero. Non fosse altro, tenete conto che questo movimento è nato nel 2019 con il Future Forward del signor Zanathorn, poi il partito è stato sciolto per presunti brogli finanziamenti illeciti, che poi anche qui siamo al paradosso, perché i finanziamenti illeciti erano i soldi personali che il signor Zanathorn metteva nel partito. Però siccome erano soldi della sua azienda, risultavano, cioè li hanno fatti risultare come se li avesse dati qualcun altro, se li era dati lui. Però è stato sciolto quel partito morale, lui è stato accusato della qualunque. Dopodiché il partito è risorto dalle sue ceneri, cioè hanno praticamente lo stesso logo, lo stesso colore arancione, la stessa grafica, lo stesso modo di vestirsi. È cambiato il candidato, e anche fisicamente questo nuovo candidato, questo nuovo leader, sembra quasi il fratello o il cugino di Zanathorn, non lo è, ma è proprio uguale fisicamente. E quindi non solo sono andati avanti, personalmente un anno fa o un anno e mezzo fa lo vedevo quasi come un movimento d'opinione, i giovani eccetera. Se sono arrivati a questo risultato, francamente lo vedo molto improbabile che sia un movimento effimero, ecco. Questo mi riesce difficile pensarlo, hanno già superato molte prove che avrebbero schiantato qualunque altro, ecco. È la Thailandia, voglio dire, amala o lascia, a volte ti fanno impazzire, però è questo. E devo dire, a me personalmente questo movimento piace molto, devo dire, è una, Poi egoisticamente io vorrei che la Thailandia tornasse indietro di 50 anni, ecco, questo è un altro discorso, come si fa sempre, no? Dice, oddio, il progresso, com'era bello quando stavano lì così e giravano, quando i canali erano, c'erano le bacchette, i bambini si buttavano a nuotare nel canale, ecco, sì, sarebbe molto bello per un fotografo, sì, infatti, o per chi, diciamo che per loro questo può segnare veramente l'inizio di un cambiamento epocale, lo spero onestamente, cioè questo riesce a irritare più che il contadino del nord, ma l'impiegato, quello, insomma, il signore che magari ha un lavoro nel centro commerciale di banco o lavora con un'azienda internazionale, perché si rende conto, lo vive male, si vivono male certe situazioni, tanto più quando vanno all'estero, insomma, questa gente qua. Cioè io l'ho vissuto al contrario ai tempi di Berlusconi, cioè ogni volta ciao buga buga, sì. Lo sto buttando in vacca, però era un dato di fatto, cioè che io in quanto italiano, chiunque italiano, veniva identificato come un certo tipo di sistema, cioè ci sono tanti fattori di elemento che determinano una sorta di insoddisfazione.
Sì, che però erano confermati da molti expat che in effetti erano dei puttanieri.
Ah beh, no, beh, anche qui no, ma infatti qui gli occidentali hanno dato il peggio di sé. No, ma qui no, ma io l'atteggiamento era degli altri expat nei miei confronti, non dei italiani. No, ma i thailandesi, anzi, ai Berlusconi i thailandesi sta simpaticissimi.
Beh, abituati a Shinawatra, al fin dei conti.
No, ma non è per questo, perché tieni conto che in quanto buddisti qui la ricchezza non è peccato. Qui ogni volta che mi chiedevano per dirti se sei sposato, e dicevo di sì, cioè non stavo a dire c'è una compagna, cioè deve essere sposato. Sì. Con una Thai? No, con un'italiana. Ah, e dove sta? Cioè, in Italia. E allora questi mi facevano, allora c'hai la mia nuova, la moglie minore, l'amante. E quando gli dicevo di no, io alla fine vedevo uno sguardo di una delusione, cioè mi guardavano come un mentecato. Ma infatti io sono arrivato, vi giuro, a dire alla domanda, ce l'hai la mia nuova? Due,
così, e allora, così tacitavi, stavi a posto.
Ce n'hanno tanti, ce n'hanno due o tre, sono, ecco. Allora il mio interlocutore guardava, faceva, a cazzo questo figo. Capisci le differenze culturali, cioè ti rapporti in una maniera diversa. Cioè io inizialmente in buona fede dicevo, no, non ce l'ho la mia noia, sono qua, poi ogni tanto con mia moglie ci si vede, eccetera. No, cioè che uno non ci avesse una donna era assolutamente inconcepibile, capito? Ma così come sono loro che per primi ti dicono, no, dai, cioè se un Thai, se tu sei a cena con dei colleghi Thai, cioè tu vieni, vai con dei colleghi Thai, questo soprattutto, diciamo, non tanto nell'ambiente giornalistico, e questi ti invitano e ti dicono, dai, stasera usciamo assieme. Guarda che 99 su 100 ti portano in un bordello. Non a caso gli americani avevano fatto un libretto guida per i manager, perché poi gli americani in questo sono coglioni, e dicevano questo, dice, state attenti, se è questo vi invita, poi casomai declinate dicendo che non avete fame, non volete bere o volete stare in albergo, perché dice se no vi ritrovate in un bordello. Quindi il loro atteggiamento nei confronti di Berlusconi
è la frase.
Hanno una tolleranza con un certo livello di ammirazione.